nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 8. Devo guardare ogni volta la scaletta perché gli episodi crescono senza controllo e non mi accorgo neanche che il tempo passa. Ma siamo già all'episodio 8, saremmo al 9 se la settimana scorsa non avessimo bigiato. Live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi e con me c'è un sacco di gente. Siamo sempre tantissimi ultimamente, quindi penso proprio che comincerò con le presentazioni a partire dal solito Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ciao Paolo, benvenuto questa sera a avventureplanetarie.blogspot.com, dove tu pontifichi e tagliamo la corta perché siamo in tanti. Proseguiamo con Luigi Morielli, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
Proseguiamo il giro degli aficionados e dei super regolari della stagione con Riccardo Rossi da sud del Po a Modena.
Ciao a tutti, andiamo velocissimi, quindi solo un saluto veloce.
E Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, dove ci sono i suoi fotomontaggi ironici. E poi partiamo invece con chi torna alla grande, cioè il nostro Marco Zambianchi, che dopo aver fatto capolino qualche volta in solo audio in condizioni di emergenza, adesso è tornato con un muro di mattoni alle spalle.
Esatto, un saluto da Darmstadt, da Marco Zambianchi, nella mia cella da recluso.
Marco Zambianchi, presidente dell'associazione ISA, quindi se vogliamo dare un riferimento anche per lui sarebbe ISA.it, ma più che altro forumastronautico.it, da cui tutto è partito e da cui vi aspettiamo per proseguire i discorsi che facciamo qua, aprendoli a tutti, dando la possibilità a tutti di parlare di astronautica in una comunità di appassionati, è la cosa più bella. Ma gli ospiti della sera sono un ospite che ritorna, un ritorno ogni tanto, ci fa sempre molto molto piacere, ed è il nostro Luca Di Fino.
Grazie per l'invito, buonasera a tutti da Roma.
Oh, come suoni bene adesso rispetto al soundcheck, bello, ogni tanto ci sono le sorprese positive durante le registrazioni. Sei qua questa volta non in qualità di ricercatore, o meglio, leggendo il tuo titolo non è neanche tanto contento, ma in qualità di programmatore in questo caso.
Esatto, ci presenterò una sorpresina.
Ok, e l'ultima, ma non ultima in ordine di importanza, è la nostra Felottina, un utente del forum, che ci parla via Skype, via telefono, ed è Nicole.
Ciao a tutti, grazie per questo invito che mi fa molto piacere. È bello condividere la passione per lo spazio con persone così competenti.
Tu sei una professoressa, giusto?
Sì, sono un'insegnante di scienze. Comincio a raccontarvi?
Sì, partiamo magari da te, così magari se devi scappare, non so se vuoi stare con noi è indifferente, puoi stare fino alla fine, ma perché sei qua? Perché chi ci segue sul forum sa già perché, probabilmente, però...
Sì, ecco, io ho partecipato l'anno scorso al progetto Mission X Allenati come un astronauta, che quest'anno riparte, e così sono stata invitata a raccontare quella che è stata la mia esperienza proprio sul campo. Allora, devo dire, il progetto è rivolto a ragazzini tra gli 8 e i 12 anni, io insegno alla scuola media, quindi è perfetto per la mia età, sono un'insegnante di scienze. E il progetto è rivolto proprio a insegnanti di scienze e di educazione fisica, perché le squadre seguono delle attività ricalcate sulle reali attività che eseguono gli astronauti prima, cioè nel periodo di addestramento prima del lancio. Il progetto è nato in ambito americano per promuovere nei ragazzi l'adozione di alcune regole di vita più sane, in modo che si possano poi riflettere sulla loro salute e su quella poi della comunità. Tutto questo accade facendo leva sull'indubbia appeal che ha l'esplorazione spaziale, soprattutto per i ragazzini. Volevo raccontarvi un pochino, se ho tempo, insomma, se c'è, come si svolge, perché il progetto vede coinvolti 16 paesi, quindi non si può pensare a un confronto che avvenga in modo diretto, sarebbe logisticamente improponibile alle scuole. Allora ci si appoggia a un sito ufficiale del progetto, dove ci sono a disposizione degli insegnanti delle schede veramente favolose con tutte le attività divise in attività fisica e attività formativa. Sono di stampo molto, molto americano, direi, perché seguono protocolli molto severi, persino l'aspetto della sicurezza ha una parte forse eccessiva per noi, che a volte ci fa un po' sorridere, a cui non siamo abituati. Magari suggeriscono di mettere gli occhiali per azionare un frullatore, qualcosa del genere, ecco. Le schede sono comunque molto belle, sono divise in parti per il docente e parti per i ragazzi, in modo che ci sia un modo di lavoro organico tra i diversi paesi e coordinato, che segua esattamente gli stessi passi. Dopodiché si propongono ai ragazzi le attività, vorrei citarne qualcuna. Ad esempio, noi abbiamo frullato un pasto di fast food per far vedere i grassi, i contenuti. Poi ci sono attività che vanno a valutare la forza delle ossa, l'importanza dell'idratazione, oppure l'attività più gettonata è quella del puzzle, del montaggio del puzzle in squadra, indossando due paia di guanti.
Ah,
si immedesima molto con la vestizione dell'astronauta, perché il primo paio si indossa, il secondo bisogna farsi aiutare.
Quindi due paia di guanti, dopo questo passaggio, uno sopra l'altro.
Sì, è molto detto così è semplice, ma da seguire è molto appassionante. Vedere come ci si impegna, sicuramente è molto utile per immedesimarsi. Ecco, dopodiché c'è la fase della valutazione, e questa avviene inserendo i punteggi in una zona protetta del sito, quindi accessibile solo al responsabile della squadra. Io trovo molto bello il fatto che ci sia questo aspetto della fiducia, perché si potrebbe barare, perché nessuno ci controlla in pratica, però è molto bello il fatto che ci si impegna a non farlo. Secondo me è una bella lezione così per i ragazzi.
Beh, ma oltre chiaramente la parte, diciamo,
educativo.
La parte di competizione è importante per stimolare, magari, però mi pare che i contenuti che passano sono quelli più importanti, quindi anche se, cioè, non è una questione di barare o meno, l'importante è fare l'attività,
non
è per essere banale, però
qualche docente è stato ripreso, gli è stato consigliato dai nostri partners di verificare i punteggi, di attenersi, insomma, qualcuno è stato un pochino richiamato. Ecco, l'aspetto ancora più interessante secondo me è la promozione di un atteggiamento improntato al lavoro di squadra, perché sul sito c'è la mascotte, che è Astro Charlie, che avanza a piedi verso la luna in misura proporzionale ai punti inseriti da tutte le squadre. Quindi sono tutte le squadre di questi 16 paesi che fanno avanzare il nostro Astro Charlie verso la luna. L'anno scorso l'abbiamo raggiunta e superata abbondantemente, tutti insieme.
Sommando i punti di tutte le squadre, quindi?
Di tutte le squadre, sì. Poi ecco, il blog, il sito ufficiale ha anche una parte di blog dove si possono pubblicare foto, fare un pochino comunità, condividere impressioni, quindi insomma ha diversi, ci sono poi diversi risvolti positivi, si collabora con persone nuove, si impara a lavorare in un modo diverso, per me è stato molto stimolante come insegnante.
Quante scuole hanno partecipato in Italia?
In Italia non so un numero preciso, però meno di 10. Non so se precisamente 8 o 9, comunque non così, non particolarmente numerose, però secondo me comunque ben rappresentative dell'Italia.
Bene.
Volevo chiedere a Nicole, per una scuola che volesse partecipare a un'iniziativa come questa, quali sono le risorse minime di personale, impegno e strutture necessarie per partecipare?
Allora, a scuola è necessario avere una palestra, E poi serve un computer col collegamento internet per inserire punti, scaricare le schede, così. Tutto il materiale che loro suggeriscono per l'attività è di facilissima reperibilità, quindi in genere è già in dotazione alle palestre o si tratta di piccole cose che si possono procurare. Dunque, come impegno del corpo insegnante sono previsti il minimo 2 insegnanti, uno di scienze e uno di educazione fisica, e da quest'anno sembra che sia consigliato il coinvolgimento anche di un insegnante di inglese. Poi noi in realtà abbiamo un pochino ampliato nella mia scuola la partecipazione, perché abbiamo deciso con la mia squadra di disegnarci una mission patch, e quindi abbiamo un po' coinvolto l'insegnante di arte che ci ha dato qualche consiglio, però è stata una nostra iniziativa.
Poi nel tuo caso avevate partecipato anche a un documentario, erano venuti a fare delle riprese nella vostra scuola per un'intervista, un documentario. Di che cosa si tratta?
Allora, la mia scuola è quella di Don Bosco di Châtillon, erano state coinvolte in questo progetto, è un progetto del Ministero dell'Istruzione, si chiamava, la serie di trasmissioni era appunto Salute, era una serie di documentari che appunto volevano occuparsi di educazione alla salute in ambito di scuola media e di scuola superiore. Alcuni vertevano per esempio sul fumo, altri su altre problematiche psicologiche. Per esempio, il primo che hanno trasmesso è stato il nostro, che appunto era mirato sull'importanza di educazione fisica e alimentazione corretta. È stata una bellissima esperienza, abbiamo girato con Rai Scuola, anche questo è stato un momento secondo me per i ragazzi così unico, estremamente formativo, abbiamo imparato tantissime cose.
Si trova online il documentario?
Sì, si trova online sul sito di Rai Scuola, quindi www.raiscuola.it, cercando missionx.salute si trova.
Ok, così magari mettiamo il link nelle note dell'episodio.
Poi c'è l'accesso dal sito della mia scuola, però vabbè, questo è.
Ma si può dare anche il sito della scuola.
Istituto Pisacane Poerio di Milano.
Perfetto.
Volevo ricordare un momento che è stato molto, molto importante, che Mission X si è aperta con il collegamento diretto con la IS dal Planetario di Torino. Noi non eravamo presenti per difficoltà organizzative, però erano presenti rappresentanti di diverse squadre e hanno posto al nostro astronauta supervisore, che era Andre Scooters, alcune domande selezionate. È stato un momento molto intenso. Così.
Ma è stato un collegamento radioamatoriale o
un in-flight call?
Proprio live, sì.
Bello.
Sì, molto bello.
Okay. Volevo aggiungere che se andate a vedere sul sito adesso di Mission X per la prossima edizione, c'è un testimonial d'eccezione, cioè Luca Parmitano, quindi ci fa anche piacere che sia lui un po' a introdurre la cosa, come giusto che sia, visto che il prossimo anno sarà impegnato in una missione finalmente.
Sì,
certo.
E la ragione del suo coinvolgimento adesso è che quando lui sarà in missione le scuole saranno in vacanza, quindi si è deciso di anticipare.
Ok, volevo provare a far partire il video di Parmitano, ma vedo che il mio computer non sta collaborando in maniera particolare.
Non farlo, che poi ti salta Audacity.
Sì, infatti. No, intanto mentre Michael parlava stavo facendo passare un po' di attività, ci sono delle schede, sono molto molto chiare. Come diceva lei, le attività sono semplici, non banali, ma sono semplici ma significative, e quindi è possibile farle anche se non si ha il supporto di una scuola. Voglio dire, immagino se un genitore volesse farlo a casa con i propri figli, è possibile secondo te?
Sì, assolutamente è possibile. Certo, manca la possibilità di partecipare come squadra, perché il progetto non accetta la partecipazione del genitore singolo.
Sì, no, mi riferivo più che altro a fare le attività, immagino.
Sì, le attività assolutamente sono attività comunque molto sicuramente replicabili anche prese singolarmente, anche in un contesto domestico.
chiaramente mancherebbe la componente di competizione o comunque sociale della cosa, però
sì.
Potrebbe essere un'idea.
Beh, sì,
però
sì,
come
sì.
Spesso ci dice Micolo sul forum, ogni tanto quando lei è propositiva per fare certe attività a sfondo spaziale magari non ha riscontro da parte, non so, del preside o chi che sia, allora magari qualche genitore particolarmente ispirato può insomma fare da autodidatta per questa cosa, insomma.
Sì, ci muoviamo con molti vincoli nella scuola esatto. Statale e anche comunque tra colleghe è difficile trovare colleghe che abbiano la stessa passione. Io l'anno scorso ho coinvolto l'insegnante di educazione fisica, però è stata una mia iniziativa, quindi le colleghe di scienze per esempio non hanno mostrato un interesse particolare, anche perché non è una scuola particolarmente grande, con ricambio, ecco, quindi...
Se posso dire una cosa, questa, diciamo, esperienza, questo riscontro di cui tu stai parlando è un po' un'esperienza che abbiamo avuto anche con i progetti di collegamento radio con la stazione spaziale. Mm-hmm. Solitamente si conta sempre su 2-3 docenti, tra virgolette, illuminati, che riusciamo ad agganciare dentro la scuola, che sono un po' il nostro segreto per arrivare poi al preside. E in realtà devo anche dire però che sia sul morale dei ragazzi sia poi sul ritorno d'immagine della scuola si rivela sempre un'impresa che dà molti più frutti di quelli che si speravano all'inizio, perché poi le cose quando vengono fatte con passione danno sempre un ottimo risultato, e certo poi questo ne è anche un ritorno sulla scuola e su tutto il corpo docente che ha deciso in qualche modo di farsi coinvolgere in questo tipo di pazzie poco ortodosse, se vogliamo, ma tanto tanto necessarie, perché avessi avuto io, non so cosa ne pensano i miei colleghi, ma avessi avuto io un professore o qualche estraneo, tra virgolette, che arrivava a scuola a parlarmi di spazio, a farmi fare un programma di esercizi e di studi scientifici basato sulla vita degli astronauti a bordo della stazione spaziale. Quindi fate bene, continuate, e anzi, se c'è qualche professore all'ascolto, insomma, ci sono tanti progetti che possono essere portati avanti nelle scuole per motivare le nostre giovani menti a essere un po' più avide e curiose di quello che paiono essere di solito. Quindi fatevi vincere da...
Scusate se mi sono interrotto, purtroppo non vedendovi magari perdo l'attimo, giusto per intervenire, perché sono in collegamento telefonico. Sì, spesso i ragazzi di oggi sembrano un pochino assuefatti, niente sembra più stupirli, quindi è molto bello quando si riesce a suscitare un interesse, così a farli puntare un pochino più in alto.
Bella l'idea.
Sì,
puntare in alto,
è rubata, perché in realtà puntate in alto è la dedica che Paolo Nespoli aveva fatto agli amici della scuola di Chatillon. Quindi
sì, lo fa sempre,
l'aveva
Paolo.
Fatta,
è rubata, ecco.
Per la prima volta l'aveva fatta a tutto il mondo mostrandola con un cartello, sì. Prima della sua missione STS 120.
Sì. Sì, è vero.
Bene. Cosa vuoi fare? Se vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo ancora un sacco di tempo, non è un problema. Se vuoi stare con noi e commentare le altre notizie, stare in collegamento, anche quello non è un problema. Al massimo finiscono i soldi dentro Skype e cade la linea.
E intanto vi ringrazio molto per lo spazio che mi avete così concesso generosamente.
Se non ti diamo spazio
e anche
noi...
per lo spazio sul forum, perché ogni tanto mi conoscete, scrivo, gli allievi mi fanno delle domande assurde, io le giro perché chiaramente non so rispondere, quindi prendo tempo e mi informo, ecco, questa è una bella opportunità. Direi che vi seguo online.
Quindi
sì.
Ah, ok.
Va bene, vi ringrazio tanto, ma ho tre piccoli con popcorn anche al computer.
Ah, ok, allora.
Mi unisco.
Va bene,
grazie.
Ci sentiamo nel pubblico.
Buon pomeriggio.
Grazie mille.
Certo.
Grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Ciao.
È interessante, specialmente mi viene in mente di proporla a qualcuno che conosco, che con famiglia, magari famiglie numerose, ho un'idea di una persona a cui sottoporla, sempre alla ricerca di cose interessanti da far fare ai figli. Ho visto che sono veramente semplici le cose, non semplici nel senso della della banalità, ma è semplice nel senso della semplicità, appunto. Sono delle iniziative interessanti. Occhio veloce alla scaletta, perché abbiamo altri ospiti da macinare. Non lo maciniamo, la Luca di Fino, però gli chiediamo un po'.
Maciniamo solo gli hamburger col frullatore, insomma, per vedere
per vedere se sono i grassi.
Blend.
Will it blend, sì.
Luca, ma che cosa hai combinato?
Allora, visto la mia situazione, diciamo, che richiede un po' di ingegno personale per provare a fare nuove cose nella vita, no, vabbè, a parte scherzi, diciamo, come mio interesse personale, io ho sempre programmato, e adesso è uscita questa nuova piattaforma di Windows 8, che per chi non lo conoscesse, insomma, introduce un nuovo ambiente pensato principalmente per i tablet, e con questo introduce uno store di applicazioni, quindi delle applicazioni diciamo globali, come sono sull'iPhone, come sono su Google Play per Android. E ovviamente uno dei primi pensieri che mi è venuto è: perché non fare un'applicazione per il nostro podcast preferito di Astronautica?
Scommetto che dici così a tutti i podcast per cui fai l'applicazione.
Matti, è una sfilza di applicazione firmate Luca Di Fino per tutti i podcaster italiani, no?
Ma in realtà ho fatto un'applicazione per un podcast, fatte tutte. C'è anche un motivo un po' più venale a questo, ma ve lo dico fuori onda.
Ok, va bene.
Che cosa fa esattamente questa applicazione?
Riesci a farcela vedere in screen share, sì, per chi è in diretta?
Adesso ve la vediamo un po', Vediamo se riusciamo, eccola qua.
Allora, intanto facciamo un po' di pubblicità. L'altra applicazione è quella di Scientificast, giusto?
Sì, ho fatto quella di Scientificast e quella di Fantascientificast.
Okay.
Allora, mi vedete?
Oh, ma che, che bel desktop che hai, che sistema operativo è?
Non sistema operativo. Allora, nel frattempo ci ho anche messo un'icona, perché fino a un minuto fa non c'era. Questa bella icona. Lo splash screen ancora manca, ma e quindi questo è il nostro podcast. Semplicemente si va a vedere il feed RSS del podcast e si scarica, diciamo, le puntate. In realtà non scarica niente, perché scarica soltanto i titoli, e poi per ora online, selezionando una puntata, vediamo per esempio l'ultima puntata, va, scrive il titolo e mette il testo e parte il player.
Quindi a sinistra c'è l'ultimo episodio, quello più recente, a destra l'archivio di tutti i precedenti.
Esatto.
E se, poi, se clicchi su un altro compare...
Dimmi, Michael.
No, chiedevo, se clicchi su un altro a sinistra compare le note dell'episodio dell'altro episodio, dell'episodio che hai selezionato.
Esatto.
Ok.
Compare, diciamo, l'HTML dell'episodio, insomma, quindi tutto quello che voi mettete
il testo descrittivo.
Viene riportato, viene dato il link del sito, quindi chi volesse andare sul sito originale va sul sito originale. E chiaramente il vantaggio di avere applicazioni del genere, ovviamente, per chi ha un diciamo, per chi già ascolta il podcast, l'unico vantaggio è: qualora volesse comprare un tablet con Windows RT,
ok,
e qui... no, in cui, per esempio, no, perché ci sono alcune modalità in cui, per esempio, in questa nuova, diciamo, interfaccia per tablet, i plugin Java o cose del genere non funzionano, quindi da Explorer sarebbe difficile ascoltare, per esempio, un podcast, oh. E quindi uno può, invece con l'applicazione dedicata, può fare, cioè può ascoltarlo, diciamo, più facilmente.
Perché mi stai dicendo che attualmente sul sito non è in flash il player, giusto? E quindi non lo puoi vedere da...
Non sono sicuro, però se è in flash non funziona.
Non sono sicuro neanche io, sto controllando.
Se è Java o qualcos'altro non funziona.
No, è flash, è vero. Quindi non funziona.
Ma da quando sarà disponibile l'applicazione completa, l'applicazione appunto, sì, completa, definitiva? Da quando? Più o meno.
Se riusciamo a risolvere quei problemi sulle immagini, perché come vedete adesso ogni episodio non c'ha l'immagine, quindi diciamo il corpo dell'applicazione è finito, nel senso funziona, è funzionante, fa sentire l'episodio, però ovviamente non è molto, diciamo, graficamente
Accattivante.
appealing, esatto, accattivante.
Beh, ma quello mi sa che dicevi di aver bisogno del nostro contributo
Esatto, poi ne parliamo magari dopo in after party. Però al di là di questo, diciamo, una nota positiva che ho visto, insomma, dalle altre due applicazioni che ho fatto è che nel giro di, diciamo, una giornata a stare larghi, l'applicazione viene approvata e pubblicata.
Ok, perché appunto la distribuzione avviene tramite qualche tipo di...
La distribuzione, adesso vi faccio vedere sul, diciamo, queste che ho appena fatto. Ovviamente dicevo il vantaggio, oltre a chi già conosce e chi segue il podcast, è che è un modo, diciamo, nuovo per diffondere la cosa. Cioè, chiunque va sullo store e cerca astronautica o cose o qualsiasi altra parola chiave, insomma, metterò, apparirà la vostra, diciamo, applicazione.
È proprio quello che volevo sapere, perché serve per il discovery, diciamo, per scoprire, dare la possibilità a qualcuno di scoprire che esistiamo, perché è un canale in più, mi piace l'idea. Intanto ti confermo che anche sul
Quindi
mio
sì.
tablet non si vede il player, grazie di avermelo fatto notare, non avevo mai pensato che non funzionava sui tablet.
Si chiama Astronauticast l'applicazione. Nome
L'applicazione
definitivo dell'applicazione.
si chiamerà Astronauticast, ovviamente in cantiere, cioè se poi riesco a... perché queste sono le mie prime applicazioni, quindi sto imparando anch'io piano piano, vorrei fare anche una cioè un'analoga applicazione per Astronauti News. E poi però questo ci vorrà tempo, fare un'applicazione che ci abbia, diciamo, un'interfaccia diretta invece con il forum, quindi anche login, commenti, traccia
Un
non lo so,
client per il forum.
Guarda,
esatto, proprio un client per il forum.
quella dovresti farla non per il nostro forum, ma per tutti i forum SMF
Basati sullo
basati
stesso motore, ce
sul
ne sono
motore di
parecchi.
Tapatalk più che altro. Perché Tapatalk fa un sacco di soldi sulle altre piattaforme. Adesso non è per farmi gli affari tuoi, però
Vabbè,
se, già che fai
se
uno
riusciamo a
sforzo.
farla, poi la rivendiamo, dai.
È interessante. Ma anche completamente, la piattaforma Windows 7 e 8 al momento sappiamo bene che è sottobattuta, nel senso non è particolarmente sfruttata, però con Windows 8, che sicuramente avrà una base di utenti maggiore di quella di Windows 7 mobile, ci sarà un fiorire di queste applicazioni e, insomma, interessante. In bocca al lupo per le tue applicazioni.
Crepi.
E
E
naturalmente ti ringraziamo.
grazie per lo sbattimento.
Sì, in realtà abbiamo un debito enorme nei tuoi confronti, ma anche nei confronti di altre persone che hanno fatto applicazioni per Astronauti News, soprattutto qualcosa forse anche per Astronauticast, per varie piattaforme. Alcune tipo Symbian, che non ho neanche fisicamente la possibilità di provare perché non ho un dispositivo che lo supporta. E mi sono proposto in passato di fare un articolo che le riassuma e le presenti su Astronaut News. Ho detto che lo facevo in autunno, abbiamo ancora circa un mesetto di autunno per farlo.
Non hai specificato l'anno.
No, beh, dai, ho detto questo autunno probabilmente, però l'autunno finisce il 21 di dicembre, spero che per allora riuscire a farlo, perché effettivamente mi rendo conto che possiamo sembrare ingrati, in realtà siamo super grati ai nostri utenti che vogliono aiutarci distribuendo i nostri contenuti all'interno di loro applicazioni. La licenza che abbiamo sicuramente lo permette, anzi lo incoraggia. Di conseguenza, cercheremo di dare la visibilità, dovuta appena possibile. Grazie, Luca. Vuoi stare con noi tu? Sì, perché ormai sei di casa.
Sì, rimango, rimango. Se
L'altra
poi volete sapere qualcosa anche
volta ho parlato di Altea, perché facevo un riassunto degli alcuni payload all'interno della stazione spaziale, specialmente di quelli europei, dentro a Columbus, e attualmente è dentro a Columbus. Com'è? Però è spenta, giusto?
adesso è spenta e incartata.
Incartata? In attesa di
Incartata
giudizio?
e prossima a un passaggio sulla Progress.
Ok, la Progress è la prima che rientra, giusto? No, la prima che
No,
atterra,
no,
no.
speriamo di evitarlo quel passaggio. stiamo lavorando per questo.
Ottimo, cioè ci sarà un'altra rinascita Altea Shield Plus, qualcosa di... Avete pensato alle applicazioni alternative della piattaforma? Sapete già qualcosa? Puoi dirci qualcosa? O... Senza Va, rete, non in, abbiamo parlato in real... prima.
Allora, attualmente, diciamo, a parole, la NASA, l'ESA, JAXA, a parole sono tutti interessati a poter utilizzare Altea, a continuare a fare misure, eccetera. In realtà c'è un grosso problema di risorse, soprattutto di tempo astronauta, quindi nessuno poi in realtà ci vuole mettere le risorse, o non ha risorse da metterci o non ce le vuole mettere, e quindi per ora stiamo in questa impasse. E a livello di ASI, noi abbiamo già fatto, forse l'ho già detto, insomma, comunque noi abbiamo fatto una, abbiamo risposto diciamo alla call dell'ASI per le missioni, per gli esperimenti da far fare a Samantha e a Luca, proponendo un esperimento con Altea, che era per, soprattutto per Luca, che diciamo con le cose che già erano su, quindi senza dover portare nuovi componenti in orbita, anche perché diciamo non ce ne sarebbe stato il tempo. L'ASI da ottima macchina organizzatrice, visto che Luca parte tra 4-5 mesi, credo che non abbia nemmeno fatto la commissione per decidere gli esperimenti scientifici.
Quindi c'è una pila di domande in attesa di valutazione.
Esatto, e penso che quando poi saranno decise sarà troppo, forse troppo tardi per fargliele fare a Luca. Quindi, vabbè, questa è una piccola nota polemica, ma...
Beh, significa che comunque Luca avrà tempo astronauta a disposizione se non ci sono payload ASI da spartire. Insomma, vabbè, non... sappiamo che entrando nella parte organizzativa si fa sempre a camminare sulle uova, perché da un lato non si vuole parlare male, da un lato a volte, specialmente se ci si lavora dentro, si vede qualcosa che non funziona. Vabbè, è in bocca al lupo anche per quello, allora, dai, insomma.
Vabbè, sdrammatizziamo un attimo. Io quando penso ad Altea, scusa Luca, ma viene sempre in mente Emmett Brown quando mette il casco su Marty McFly all'inizio del primo Ritorno al Futuro.
Come si chiamava quel coso?
È quello per, sì, per indovinare i pensieri, qualcosa del genere era.
Ma lo ricordo assolutamente.
Mi ricordo, guarda,
io mi ricordo quando... esattamente la cosa, ma l'immagine, ma non saprei neanche come cercarlo su Google. Non riesco a trovare un'immagine.
Quando abbiamo, questo nel 2006, quando abbiamo acceso Altea per la prima volta, diciamo, abbiamo iniziato le misure, non mi ricordo quale ufficio, diciamo, della NASA, per congratularsi con noi ci mandò una specie di PowerPoint, diciamo, di paginetta, sai, quelle cose tipo la pubblicità di Mastercard con le tre, sì, con le tre opzioni. La terza era Altea e la seconda era questa proprio di Emmett Brown col casco. La prima non me la ricordo più, ma è sempre qualcosa di così spiritoso.
Quindi, accidenti, si può trovare quell'immagine da qualche parte? Vabbè. Mi fisso sulle piccole cose, scusa. Quelle meno produttive. Vabbè, in bocca al lupo anche per quello. Più che per le applicazioni, forse. No, anche per le applicazioni. Non mi fate fare ste gaffe, ragazzi. So, l'ho fatto da solo. Passiamo oltre, andiamo a parlare di qualche news dopo aver esaurito il filone degli ospiti. Siete d'accordo? Avete altre domande per Luca? Bene, allora andiamo avanti. La prima notizia, che farebbe parte di quella che ho promesso essere una rubrica, ma non lo sarà in questo frangente, della stazione spaziale, è la conclusione, finalmente, della Expedition 33. Prima o poi parleremo anche del complicato meccanismo che regola la distinzione tra increment e expedition. In realtà, adesso che siamo a regime, è molto più semplice di quanto era una volta, però a volte confonde vedere degli astronauti in due diverse magari fotografie celebrative delle varie expedition. Può sembrare strano vederli in due expedition diverse. In questo caso,
ma non è difficile, basta che pensi che ad ogni volta che scende un equipaggio c'è un incremento, cambia il numero.
Lo so, ma mi piace trattarla come una
la
cosa misteriosa,
drammatizzare la cosa.
Mi piace trattarla come una cosa complicata, così giustifichiamo che una volta la spieghiamo. È molto semplice, ha ragione, esattamente, ha esattamente ragione Luigi. Però si vede spesso questo tipo di foto, come quelle che sto mostrando adesso, l'immagine celebrativa dell'equipaggio con le stesse persone all'interno di due expedition. Sembra che sono stati su due volte. Almeno io all'inizio ero rimasto confuso. Scusate, sarà una mente semplice. Vabbè, comunque quello che vi volevo raccontare è quello che racconta la notizia che trovate su astronautinews.it, è scritta dal nostro Giuseppe Corleo, uno degli articolisti più produttivi. La storia è molto semplice, fa parte delle attività di routine della stazione spaziale, ma che sono esattamente il motivo per cui la stazione spaziale sta lì sopra, ovvero permettere una permanenza costante dell'uomo nello spazio, ovviamente a turni, ed è la fine della missione per Sunita Williams, che era il comandante dell'Expedition 33, Malechenko e Oshide, che sono un russo e un giapponese, che però è cresciuto per la maggior parte della sua vita in America, quindi diciamo un italo giapponese, un americano,
un italo giapponese,
un americano giapponese. Passano il testimone a quelli che già erano a bordo come parte dell'Expedition 33, ma che danno inizio adesso all'Expedition 34, ovvero Ford, che prende le redini della stazione spaziale come comandante, ed è un passaggio abbastanza atipico, perché si tratta di un passaggio di comando da un americano a un americano. Non saprei dire se è la prima volta che accade, ma di solito si cerca di alternare con la funzione di comandante svolta una volta da un cosmonauta, una volta da un astronauta, e a volte anche da un astronauta di nazionalità diversa. Abbiamo avuto il nostro primo comandante europeo circa un annetto e mezzo fa, una cosa del genere, che era Frank Devine, sbaglio, un annetto fa?
Forse qualcosina di più, ma
il tempo passa.
Due anni fa, perché mi ricordo che ero andato a vedere un concerto degli U2 a Torino e c'era tutta una... così, un fil rouge con la stazione spaziale dove c'era The Winnie, però...
Ho visto adesso che stai mostrando la nuova versione di Altea.
Dunque, è stato comandante di Expedition 21, lanciata il 30 ottobre del 2009.
Ah, vedi un po', va veramente il tempo.
Avrei detto che era l'Expedition prima di Kuipers. Molto bene. Non ce la posso fare con le date, è un problema. Comunque,
ho usato Google, non è che abbia una super memoria.
Beh, però tutti mi avete detto che era probabilmente più vecchio di quello che ricordavo. Ad ogni modo, parlando di date più recenti, la notizia del rientro è del 19 novembre, che è appunto la data del rientro, durante la notte tra domenica e lunedì, all'1:56 GMT, è atterrato nella steppa kazaka, come al solito, l'equipaggio della TMA-5. È stato un atterraggio particolare perché si è svolto in notturna, non è assolutamente una prima neppure questa, ma c'è qualche immagine curiosa, tra cui quella che vediamo adesso nell'articolo, con quella lampada potentissima che illumina a giorno la zona dell'atterraggio, e sfogliando le fotografie su Flickr ho visto anche qualche altro. C'era anche un dibattito su NASA Space Flight, su che dispositivo è... È bello avere una comunità grande come quella di NASA Space Flight, che è più grande di quella di Forum Astronautico, anche se la nostra è più simpatica, che ha trovato addirittura il modello della lampada e l'ha fatta vedere in un'altra foto. Carino.
Dicevo, c'è chi si impunta sul casco di Emmett Brown e c'è chi si impunta su voler sapere che cavolo di lampada è quella specie di spada laser gigante.
Questione di punti di vista. Dicevamo che era una cosa di routine, ma in realtà la Expedition 33 ha visto delle cose molto interessanti, in particolare ha visto l'arrivo e l'attracco di due Progress, che sì, è routine, ma ogni volta... è un'operazione molto delicata, il docking tra due veicoli spaziali è sempre difficile, o quantomeno un'operazione da fare con molta attenzione. L'arrivo di un HTV, il cargo giapponese, che richiede attività robotiche, perché viene utilizzato il braccio robotico per catturarlo, e non è un attracco, è un berthing a una delle porte dei nodi della parte internazionale della stazione spaziale. E poi ha visto la seconda missione di Dragon, la prima missione ufficiale che abbiamo raccontato ampiamente all'interno di questo podcast, la CRS-1.
Non solo... E tra l'altro, per quanto riguarda le Progress, è stata la prima volta, anzi le prime due volte in cui si è testato il rendezvous rapido, quindi un'altra variabile in più
vero,
interessante
vero.
In questo periodo.
Vero, vero. che fa parte della, dell'Expedition, quindi degno di nota, grazie per avermelo ricordato. L'altra aspetto particolare di questa Expedition è che ha effettuato due attività extraveicolari semi non programmate, nel senso che una era programmata per fare una riparazione che era quasi di routine, ma che si è rivelata più difficile del previsto e che ha richiesto una seconda attività veicolare. Ho scritto due, ma me ne vengono in mente tre in questo momento. Possibile? Ok, forse no. Forse l'articolo è sbagliato, perché ho scritto due nei miei appunti, ma l'articolo parla di due. Ok, comunque, varie attività veicolari che abbiamo raccontato nel dettaglio in una delle prime istanze di questa rubrica, nella scorsa puntata del podcast, e abbiamo parlato di tutta la parte elettronica, elettrica, di generazione di potenza della stazione spaziale, che sono andati a toccare e a manipolare per risolvere problemi, per mantenere una fornitura di energia al 100% per la stazione spaziale, per i suoi esperimenti. Attualmente la stazione spaziale quindi rimane con solo tre membri dell'equipaggio, che sono quelli che avevo detto prima, Ford, Novitsky e Tarelkin, quindi un americano e due russi, ma i conti tra la parte internazionale e la parte russa verranno pareggiati il 19 dicembre, quando arriverà la Soyuz TMA-7, quando partirà la Soyuz TMA-7, con a bordo Mashburn, che è un americano, Chris Hadfield, che è canadese, e Romanenko, che è un russo, quindi se consideriamo parte russa e parte internazionale abbiamo pareggiato, però il Canada verrà rappresentato in questo caso a fronte del suo contributo alla stazione spaziale fondamentale, che è quello del braccio robotico, che magari approfondiremo in una successiva installazione, si dice in inglese, in italiano forse no, della rubrica. Volevo raccontarvi un po' di cose sulla copertura dei satelliti TDRIS, ma lo farò in un'altra volta, e con questo chiudo la rubrica ISS e do un occhio alla rubrica, alla scaletta, e parliamo della seconda grossa notizia della settimana. Perché siamo partiti con questa un po' loffia quando ce n'è una ancora più arrembante? Mi sembrava che fossero in ordine diverso, le ho invertite io per sbaglio, Ricky?
Scusa, sono un attimo di panico informatico, no, non lo so come mai.
Okay. Ma è solo per aumentare il pathos.
Sì, è così. Bene Marco, tu vuoi tornare ai microfoni in maniera arrembante parlando del futuro europeo dell'esplorazione spaziale?
Sì, faccio volentieri, anche se vi chiedo scusa in anticipo, perché sicuramente sono un po' arrugginito, non ho più i ritmi, non ho più la brillantezza che invece mi ha tenuto così compagnia in questi scorsi mesi. Ho ascoltato con grandissimo piacere questa scoppiettante nuova stagione, complimenti davvero ragazzi, siamo una bella squadra. Squadra che, se vogliamo usare un assist, si è riunita, una squadra europea di ministri si è riunita negli scorsi tre giorni a Napoli per la consueta quadriennale riunione ministeriale, dove i ministri della ricerca scientifica dei paesi partner che compongono l'ESA e anche altri osservatori che sono stati presenti hanno sostanzialmente delineato le strategie dell'Agenzia Spaziale Europea per i prossimi 4 anni. Intanto devo dire che a mio parere si tratta di un incontro che ha avuto esiti particolarmente positivi. In un clima di continuo taglio alle spese statali, invece la spesa, l'investimento dell'Europa nei confronti delle politiche spaziali è praticamente rimasto invariato. È vero, poi ci sono dei tecnicismi, come se prendiamo in considerazione l'inflazione, la somma precisa delle cifre, effettivamente si è stanziato un pochino meno dell'ultima ministeriale, ma ciò che importa è che non ci sono stati tagli significativi, e questo significa mantenimento di posti di lavoro, continuazione di programmi di ricerca molto importanti, sarà perché adesso ci lavoro, ma insomma devo dirvi che anche internamente la conclusione positiva di questa ministeriale è stata accolta con grande piacere da quasi tutti i responsabili delle missioni scientifiche dell'ESA, alcune delle quali sono state esplicitamente finanziate, e mi fa piacere perché sono i colleghi che sono i miei compagni di stanza, ad esempio Gaia o i Sentinel, però insomma andiamo con ordine. Diciamo intanto che diciamo, la ministeriale ha provveduto a distribuire finanziamenti su vari programmi dell'ESA, e questo in un arco di tempo che va dal 2013, diciamo, al 2017. Partendo con i programmi scientifici, sono stati stanziati quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Sono stati appunto finanziati missioni come Gaia, LISA Pathfinder e BepiColombo. Si è deciso il proseguimento della preparazione di missioni come i Solar Orbiter, Euclid e JUICE. In più ci sono un altro 1,1 miliardi di euro per le attività di base, cioè quelle che praticamente sono sostanzialmente delle contribuzioni obbligatorie già fissate da parte dei paesi che per quanto ci riguarda, paesi membri dell'ESA, che per quanto ci riguarda equivalgono a 500 milioni di euro. Passando poi al campo dei lanciatori, con piacere vediamo che sono stati stanziati quasi 200 milioni di euro per l'Ariane 5 in versione ME, che è appunto così l'ideale proseguimento dello sviluppo dell'attuale lanciatore pesante europeo, e 160 milioni di euro circa sono andati al sviluppo nelle fasi A e B del lanciatore Ariane 6, che appunto sarà, si spera, il successore tecnologico del nostro puro sangue. Alcuni altri finanziamenti sono andati anche allo sviluppo di uno stadio superiore, un upper stage comune, quindi si cercherà di condividere le spese tra il programma di Ariane 5 e questo Ariane 6. E poi ancora un programma importante per l'Italia, che è, diciamo, primo finanziatore, 84 milioni di euro sono andati a Vega, a questo lanciatore leggero che sta per esordire sul mercato. Andiamo a un argomento particolarmente a noi caro, credo, non che le missioni scientifiche non siano importanti, naturalmente, si tratta del volo umano nel cosmo. In particolare l'Agenzia Spaziale Europea ha stanziato per il 2013-14 qualcosa come 1 miliardo e 79 milioni di euro. In particolare, questo è veramente molto importante, è stata data luce verde alla proposta che faremo a NASA di sviluppare il modulo di servizio di Orion, o Multipurpose Crew Vehicle, non so come verrà mai chiamato. In sostanza faremo un po' il baratto, tra virgolette, che già è stato fatto con gli MPLM a bordo della stazione spaziale. Offriremo del materiale hardware in cambio di tempo a bordo della stazione. Importante anche il capitolo delle osservazioni della Terra, perché nonostante ci viviamo, ci sono ancora molti aspetti importanti da approfondire sulle dinamiche del nostro pianeta, e quindi 1 miliardo e circa 2 altri milioni di euro sono stati stanziati per 3 anni, dal 2013 al 2016, al quarto programma di geosservazione chiamato EOEP4, che per esempio vede missioni come METOP Second Generation o satelliti meteo finanziati in cooperazione con NewMetSat, che tra l'altro ha sede proprio qui ad Darmstadt, accanto a ESOC. I satelliti Sentinel, altri miei vicini di stanza, ci sono i ragazzi che stanno facendo i test del software di controllo dei satelliti Sentinel, sono stati finanziati fino al quinto esemplare. Si tratta di una famiglia di satelliti, ciascuno dei quali ha compiti leggermente diversi. Vi invito a visitare il sito dell'ESA cercando Sentinel, troverete tutti i dettagli. Altri vari milioni di euro sono stati distribuiti su programmi minori, ma la cosa importante su cui mi sono un attimo soffermato è questa. Quasi sempre quando si parla di milioni di euro e si pensa al periodo di ristrettezze economiche in cui viviamo, verrebbe da dire, insomma, che era naturale cercare di fare qualche taglio. Ma poi, se andiamo a dividere questi investimenti, che per quanto riguarda l'Italia naturalmente sono parziali, non abbiamo certo superato altri paesi, siamo anzi il terzo contributore dell'Agenzia Spaziale Europea, beh, ho fatto un po' di divisioni e per ogni anno ogni italiano, contando una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, paga qualcosa come 6,38 euro per coprire tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Bisogna anche mandare il messaggio che, collegate alla ricerca spaziale, ci sono i posti di lavoro di più alto livello, si crea know-how e si crea lavoro industriale che non è comune trovare nei paesi in via di sviluppo, ed è forse una delle ancore di salvezza per il vecchio continente, quella di essere ancora in grado di lavorare ad alto livello con innovazioni scientifiche e soprattutto mantenendo, diciamo, nel territorio del nostro continente le conoscenze necessarie allo sviluppo di progetti spaziali. Quindi ricordate questa cifra: ogni anno ogni italiano regala, tra virgolette, allo spazio 6,38 euro. Basta, amici ascoltatori, che non fumiate un pacchetto di sigarette, guadagnerete in salute e avrete praticamente risparmiato l'equivalente di ciò che date allo spazio del nostro continente europeo.
Costano così tanto le sigarette in Italia?
Non lo so, ma qui in Germania, non che io fumi, ma devo dire che un pacchetto da 26 sigarette costa 6 euro. E quindi anche... Insomma, tra l'altro loro sono di più, i nostri amici tedeschi che ci ospitano, caro Michael, sono passe 80 milioni, quindi probabilmente il loro contributo medio, che è un po' più alto del nostro, in senso assoluto, se viene diviso tra tutte le teste dei tedeschi, sarà più o meno la stessa cifra, se non qualcosa meno. Quindi...
Come sei misterioso, Marco, nella tua inquadratura.
Io, guarda, non lo so, perché non ho feedback in questo momento, stavo guardando la calcolatrice e altre cose, ma non è la mia solita videocamera e il mio studio è provvisorio. Però questa faccia tagliata a metà, mi sembra giusto il contesto, le pareti col mattone, sì. La casa vuota...
Sì, e su un'altra finestra aperto camfor, o chat roulette, insomma.
Cos'è camfor? After party.
Appena finiamo vado a vedere. Comunque chiudo con una piccola nota simpatica. Domani tutti i dipendenti di ESA e i contractors sono stati convocati nei rispettivi centri dal signor Jacques Dordain in persona, che ci intratterrà a partire dalle ore 9, ora europea centrale, in una teleconferenza, diciamo appunto, rivolta a tutti i dipendenti di ESA. E in più, a seguire, i SOM, i responsabili delle missioni scientifiche, incontreranno i loro team con un discorso motivazionale. E infine chiudo dicendo che questo scorso ottobre si è celebrato il decennale di Integral, che è una delle due missioni per cui ho la fortuna sfacciata di lavorare, e nulla, magari andate a scoprire sul sito di ESA cos'è questo misterioso Integral, perché un bel giorno sarà il caso di parlare sulle pubbliche relazioni ESA. Prima, in pretrasmissione, facevamo un po' di malignità sulle pubbliche relazioni ASI, ma ho scoperto il misterioso motivo per cui spesso non ci sono voci che arrivano dal profondo delle missioni scientifiche ESA, e sostanzialmente gli è proibito, senza passare dall'ufficio PR, parlare di qualsiasi cosa venga fatto.
Comunque Marco, da quando lavora di Integral, ha recuperato la sua naturale regolarità.
sì. Ho un poster appeso proprio sulla porta del mio bagno, e quando chiudo funziona. Speriamo che il mio SOM non mi senta, perché devo passare un esame di certificazione. Non
ci posso credere. Qualcuno caccia
se
titolo...
vogliamo possiamo anche citare Filippo, che in chat dice che la missione Juice è una missione molto succosa.
Ok. In realtà a me ha fatto impressione notare che il comunicato ufficiale di ASI parla, l'ho pure cercato all'interno del comunicato, la frase in cui viene detto che il rinnovo dei finanziamenti ha assicurato all'Italia di mantenere un ruolo di leadership in ambito ESA, e questo probabilmente è vero, nel cui ambito resta il terzo paese contributore. E lo prendiamo per buono. Poi vado a leggere sulla BBC, mi ha linkato da un collega inglese, che la BBC scrive che l'Inghilterra ora ha superato l'Italia, è diventato il nuovo terzo più grande contributore di ESA, che è particolare visto che non avevano dato un centesimo ad ESA fino a pochi anni fa.
Il contributo extra della Gran Bretagna consiste in 20 milioni di euro che sono andati dritti al programma della Stazione Spaziale Internazionale.
Forse perché a tempi non avrebbe
non
avuto
è, non è esattamente così, insomma, è stata corretta questa cosa. L'Italia rimane il terzo contributore, e uno dei migliori esempi è proprio il numero di italiani che ci sono a lavorare, diciamo, a ESOC, in tutte le posizioni, sia come, diciamo, nelle posizioni più infime come la mia, su fino agli ingegneri di missione o ai SOM, che sono i capissimi, e quindi siamo ben rappresentati anche in funzione di quanto diamo allo spazio europeo. O per esempio Integral è stato costruito da Alenia, è un piacere tutti i giorni studiare sui manuali con un bel logo Alenia, insomma, non che si voglia fare del campanilismo, però siamo presenti nel mondo spaziale, siamo così esterofili ogni tanto che ci dimentichiamo che qualcosa di buono lo facciamo anche noi.
Ovviamente il contributo dell'Inghilterra è più che benvenuto. Quello che avevo letto io era molto più di 20 milioni, magari 20 milioni nella parte dedicata alla stazione spaziale.
Sì, sì, è un contributo nuovo, sì, sì. Oltre a quello solito che è andato dritto alla stazione spaziale, ha aumentato la sua contribuzione di questa cifra, ma è molto specificamente dedicata alla
forum
stazione. Forse vorranno mettere in orbita finalmente il primo astronauta britannico dopo chi era Alan Sherman, non mi ricordo.
Susan Helms, no, aspetta, l'ho cercato stamattina. No, hai ragione, Sherman, bravo, l'ho cercato stamattina. Che tra l'altro ho scoperto era stata selezionata con un bando praticamente privato da parte di aziende private e in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa dell'Unione Sovietica all'epoca.
Sì, sì. Sì, è stata insomma un astronauta, ma di straforo, per così dire, non per suo demerito, ma solo perché non è mai esistita, per esempio, un'agenzia spaziale britannica prima di 2 anni fa.
Sul forum ci si chiedeva se la selezione in ambito ESA di un astronauta di nazionalità inglese fosse causa o conseguenza di questo aumento dell'interesse degli inglesi per l'attività spaziale.
Non lo so, io intanto mi porto a casa, se fossi un britannico mi porterei a casa il risultato, sono contento, il mio governo ha deciso di stanziare qualche soldo in più per questa ricerca, per cui va bene, insomma, chi lo sa.
Intanto Team Peaky si sta certificando come Eurocom, che di solito è una posizione da ex astronauta o da... astronauta che non vola, però fa piacere.
Astronauta in addestramento?
Meno spesso, molto meno spesso, almeno da quello che mi è stato detto. Ad ogni modo, è in bocca al lupo agli inglesi. Generalmente sono soddisfatto, mi piace l'idea che si sia sciolto il nodo che lasciava un po' il dubbio su come l'Europa avrebbe pagato la parte europea della stazione spaziale, supporto a Columbus di fatto, perché fino ad ora questo ruolo era svolto la ATV, ma sappiamo che non ci sono che altre 2 missioni di ATV da venire, di conseguenza ci sarà da trovare un modo per, cioè, c'era da trovare un modo per pagarlo, e quello che era stato ventilato più volte, che sembrava essere stato accantonato, invece è diventato quello che ha vinto, ovvero il modulo di servizio di Orion. Interessante, perché si mette un piede nella porta di un programma manned di trasporto e non soltanto di supporto in orbita come era la stazione spaziale. Si va un po' a completare tutta la filiera che porta nello spazio, sperando di avere quindi poi spazio per astronauti europei a bordo. Che poi l'astronautica magari, per quanto riguarda almeno l'orbita bassa, prenderà un'altra piega con SpaceX, è quello che abbiamo detto più volte. Speriamo che le due cose possano coesistere.
E a proposito di SpaceX?
Volevo proprio fare questo segue bellissimo, grazie Ricky. Parlando di SpaceX e di Dragon, abbiamo qualche novità sull'analisi delle performance della missione di cui accennavo prima.
Infatti la prima missione ufficiale, diciamo di routine, della capsula Dragon è partita il 7 ottobre da Cape Canaveral, ha subito diversi problemucci durante il suo svolgimento, a partire proprio da 79 secondi dopo il lancio, quando uno dei motori ha avuto un calo di pressione ed è stato spento durante, se uno rivedendo poi le immagini, l'effetto dello spegnimento del motore con la protezione aerodinamica che si sbriciola e che vola via, in effetti penso che un brivido sulla schiena dei controllori ci sia stato in quel momento lì. Sì. Comunque di fatto la missione si è completata perfettamente, ma questi problemi che sono verificati sono sotto analisi da parte della NASA. Perché? Perché comunque, essendo un veicolo che dovrà lavorare in modo continuativo su un contratto NASA e dovrà andare a rifornire la Stazione Spaziale Internazionale, ovviamente deve essere anche controllato in qualche modo. E una commissione d'inchiesta è stata quindi preparata fra SpaceX e NASA e stanno verificando tutte le varie anomalie, perché quella lì del motore è stata solo la prima, che non ha dato conseguenze alla capsula Dragon, ma ha dato conseguenze per esempio al payload aggiuntivo, che era il satellite Opcom, che come ci ricordiamo è riuscito ad arrivare in orbita lo stesso, però su un'orbita troppo bassa, ed è rientrato prematuramente. Però altri problemini hanno fatto in modo che questa missione non fosse proprio perfetta. Infatti, per esempio, uno dei tre computer di bordo è andato in crisi, e pare, secondo quello che dice Michael Suffredini, responsabile per la NASA del programma della Stazione Spaziale Internazionale, pare che i computer di bordo e la maggior parte delle attrezzature elettroniche a bordo del Dragon non siano del tipo certificato per le missioni spaziali. Questo vuol dire che è molto più soggetto a effetti particolari delle radiazioni che ci sono in orbita. Ricordiamo che normalmente tutte le attrezzature che devono viaggiare nello spazio devono utilizzare dei componenti e degli elementi che siano testati per poter resistere in modo particolare alle radiazioni e alle sollecitazioni meccaniche. Hanno tutta una serie di problematiche che devono sopportare per poter essere garantite e certificate per il viaggio nello spazio. Purtroppo però tutte queste certificazioni comportano dei costi molto superiori. In effetti SpaceX si è sempre vantata dei bassi costi dei suoi viaggi nello spazio, e quindi da qualche parte deve risparmiare. Evidentemente questa è una parte del risparmio, considerando che si considera che con due computer funzionanti su tre comunque l'affidabilità del veicolo è ancora garantita. Evidentemente hanno fatto queste scelte, però le radiazioni sembra che abbiano anche provocato lo spegnimento di altre unità all'interno della capsula, come un'unità di navigazione GPS, un computer che assiste la propulsione e un commutatore di rete, che poi sarebbe banalmente uno switch Ethernet. Però queste ultime anomalie sono state risolte in tempo reale, diciamo al volo, dai tecnici della SpaceX, quindi a distanza, senza avere grossi problemi ulteriori. Uno dei problemi più gravi che sono verificati è il problema al Glacier, non so se si pronuncia così, comunque è un acronimo, adesso non mi ricordo cosa significhi, è comunque quel frigo molto particolare che deve mantenere i campioni organici o comunque tutti i campioni che devono rimanere a bassa temperatura a una temperatura di meno 95 gradi. In questo congelatore erano contenuti campioni di sangue, campioni di urina dei vari componenti dell'equipaggio, perché comunque ovviamente la permanenza in orbita comporta dei problemi al corpo umano, e lo studio degli eventuali problemi del corpo umano continua attualmente su tutti i componenti delle varie expedition che vanno sulla stazione spaziale. E uno dei problemi abbastanza importanti è stato che all'ammaraggio la capsula ha colpito la superficie del mare a 18 km orari, pare a una velocità superiore a quella prevista, e quindi si è praticamente rimasta immersa completamente nell'acqua di mare. E una parte del rivestimento esterno ha ceduto, lasciando entrare dell'acqua nella zona che si occupava di mantenere il funzionamento di questo congelatore. non è stata tragica la cosa, nel senso che la temperatura invece rimaneva a meno 95 è salita fino a meno 65 gradi, però pare che non ci siano problemi per questa variazione di temperatura. Comunque i campioni sono ancora utilizzabili, erano ancora in buone condizioni, però è un altro tassello che ci fa capire che in realtà c'è una sorta di risparmio che potrebbe in qualche modo causare qualche problema a lungo andare. Ovviamente non pensiamo ai disastri successi alla NASA, su problemi, non diciamo simili perché non possiamo confrontarli, però su un atteggiamento che è quello della normalizzazione della devianza, che viene nominato, che viene già nominato altre volte nel nostro podcast, perché quando una cosa va bene dice ma sì, è andata bene, possiamo anche lasciarla, che anche se non è stata perfetta possiamo lasciarla andare avanti. Alla NASA, essendo rimasti scottati in due gravi situazioni, i due disastri dello shuttle, ovviamente adesso fa molto più caso a queste cose. Quindi se è possibile migliorare l'affidabilità di qualsiasi veicolo che viaggia nello spazio, perché soprattutto questa, essendo una capsula automatica non abitata, però attracca su una stazione spaziale, la stazione spaziale comunque ci sono gli uomini all'interno, e se avesse dei problemi quando è ormeggiata alla stazione sarebbe veramente un pericolo molto grave.
Chiedere a Mike Fall e alla Mir
e soci.
Ecco, infatti. Quindi di fatto questa analisi sarà molto approfondita e ovviamente tutto questo comporterà un ritardo nel prossimo lancio, perché era previsto che partisse il 18 gennaio la seconda missione di routine, chiamiamola così, però si parla di un aggiornamento del software della capsula, però molto probabilmente penso che sia anche dovuto a questi aggiustamenti che dovranno fare sui vari componenti interni del Dragon.
Grazie dell'aggiornamento, Luigi, è una cosa che seguiamo da vicino, quindi meritava un approfondimento e stiamo in attesa. Comunque il Dragon è una realtà adesso. Ultima notizia prima di arrivare alle rubriche e chiudere questa puntata, che non ci vergogniamo di fare più lunga del normale perché abbiamo saltato la settimana scorsa, quindi vogliamo dare un po' di contenuti che abbiamo dovuto tenerci in pancia nella settimana scorsa. L'altra notizia è quella non troppo divertente, perché New York è stata colpita, particolarmente anche New Jersey, che è di rimpettaio di Manhattan, dall'uragano Sandy, e l'Enterprise non se l'è passata troppo bene.
Il passaggio dell'uragano Sandy ha in effetti causato danni a New York, anche allo shuttle Enterprise utilizzato per i test atmosferici dalla NASA negli anni 70, e attualmente in esposizione all'Intrepid Museum di Manhattan. Ricordiamo che l'Enterprise si trova sul ponte della portaerei Intrepid, riparata da una copertura gonfiabile mantenuta gonfia da un sistema di ventilazione e gonfiaggio alimentato elettricamente. Durante il passaggio di Sandy, l'acqua ha allagato i locali dove erano in funzione i generatori per il gonfiaggio, e quindi questa struttura si è afflosciata sopra lo shuttle, lasciandolo esposto all'azione degli agenti atmosferici, quindi alla forza di Sandy. Tutto sommato i danni sono stati limitati, nel senso che l'unica parte rotta dello shuttle è stata la parte superiore, una piccola zona nella parte superiore della deriva di coda. Il tendone, la copertura gonfiabile afflosciatasi, è rimasta in gran parte a coprire la fusoliera dello shuttle, scoprendo la prua e la poppa. In molti si erano chiesti come mai in una città come New York, il cui il tempo, anche senza pensare a uragani come Sandy, non è che sia particolarmente clemente in certe stagioni dell'anno, pensiamo alle solite nevicate da un metro o quasi di New York, che sono relativamente comuni, ci eravamo chiesti come mai fosse stata adottata questa copertura così precaria. La risposta l'hanno data in questi giorni, rispondendo peraltro anche ad alcune domande sul passaggio di Sandy all'Intrepid Museum, i gestori del museo, i quali hanno ricordato intanto che questa è una struttura provvisoria che immagino verrà sostituita da una rigida o comunque più in grado di mantenersi e di resistere meglio di questa. E poi hanno ricordato che lo Shuttle Enterprise era in ogni caso stato progettato per essere esposto all'aperto e quindi anche per resistere agli agenti atmosferici. E hanno detto che presto riaprirà il museo, quindi sarà possibile di nuovo accedere al padiglione dell'Enterprise, presumo con una riparazione del tendone attualmente disponibile o con l'installazione di un nuovo tendone. Vista la violenza dell'uragano Sandy, e ce ne siamo resi conto dalle cronache di ciò che è accaduto a New York, la navetta Enterprise è stata veramente fortunata per il passaggio di Sandy.
Sì, fosse una struttura temporanea, poteva ma anche l'estate, oddio, non ci si aspetta uragani spesso a quelle latitudini, anche se è il secondo anno di fila che un uragano o una tempesta tropicale raggiunge New York.
Beh, le nevicate però, da un metro sono più comuni forse.
Sì, infatti anche quello non è una cosa facilmente sostenibile da una struttura del genere. Vabbè, senza andare a cercare le colpe, speriamo che lo risolvano, che riescano a valorizzare una responsabilità.
E tutto sommato è andata bene.
È un onore, ma è anche una responsabilità mantenerla. Molto bene. Mano alla rubrica. Ah, ragazzi, non ce la posso fare. Ho detto rubrica due volte al posto di scaletta. E chissà quante altre hanno dette. Mi pare che abbiamo finito le news. Velocissimamente, Marco potrebbe avere sotto mano una lista delle donazioni.
Sì, ce l'abbiamo, anche perché non è corposissima, quindi colgo l'occasione di tornare e subito mettermi a fare il cantautore con la chitarra che vi aspetta di fronte all'uscio di casa col cappello in mano.
Te la sei portata la chitarra?
No, perché mi è stato detto che qui non si può suonare disturbo. Allora mi porterò quella elettrica e così posso collegarla al mixer. Mi sento me stesso con le cuffie, un po' triste per il momento. No, tornando a bomba, abbiamo avuto nelle ultime due settimane, visto che la settimana scorsa non siamo andati in onda, la donazione ricorrente di Veronica Remondini e quella di Gianpietro Ferrario. Io ricordo sempre che è vero che Astronauticast è gratuito, ma è anche vero che c'è dietro il lavoro di tante persone che dedicano parte del loro tempo a tenersi informate costantemente sul mondo aerospaziale, e soprattutto c'è l'enorme lavoro dei nostri articolisti che continuano a cercare, adattare, tradurre e migliorare tutte le fonti di notizie astronautiche sul web per voi, e quindi iscrivendomi, finanziando Astronauticast, non solo date un contributo alla creazione settimanale della vostra rubrica audio preferita, ma soprattutto contribuite anche a finanziare quelle che sono le nostre spese di mantenimento per quanto riguarda i siti, la banda e quant'altro. Quindi potete donare ad Astronauticast attraverso i pulsanti che trovate sulla pagina del nostro sito web, l'equivalente di una rivista patinata di quelle che trovate in edicola. E nulla, quindi io conto veramente sul fatto che vorrete dare un valore a ciò che consumate come ascoltatori. A volte, se non si dà un valore economico a ciò che si fa, insomma è un po' come esprimere un mancato apprezzamento. Non è sempre così, mi rendo conto, però insomma, essendo una attività che svolgiamo in maniera del tutto volontaria, anche un singolo euro insomma può essere utile a sostenere la causa. Se invece lo preferite, questo può fare piacere un po' tutti noi amici di ISA, potete anche scegliere di iscrivervi all'associazione ISA attraverso il link che trovate sul sito www.isa.it, e quindi con una insomma con un sostegno diretto alle nostre attività sociali, naturalmente indirettamente date una mano anche al podcast.
E condividete, fateci conoscere.
Assolutamente.
È l'altro modo non monetario per aiutarci. Se trovate un articolo che vi interessa su Astronaut News, se trovate una puntata del podcast particolarmente divertente, se mi trovate tollerabile da ascoltare, condividete con i vostri utenti e amici su Facebook o su Google Plus o su Twitter o su quant'altro, o una mail alla vecchia maniera, e fateci conoscere a qualcun altro, e sicuramente è un aiuto tanto quanto una donazione. Molto bene, sotto con le rubriche, la prima, quella che è ancora senza sigla, questa è una grande vergogna.
Non so perché, ma penso che arriverà fino alla fine della stagione senza sigla.
Ma perché? Sapete perché? Perché finiamo sempre
non
tardi.
Non riesco a spiegarmelo.
Iniziamo
la
tardi.
La comporrà Marco non appena si porta sulla chitarra elettrica.
Oh sì, ma in realtà io un po' rimpiango della vecchia stagione, quella fantastica quel fantastico exploit canoro che ti aveva contraddistinto. Insomma, se vuoi possiamo riprovarci poi,
Ma insomma, parliamo delle storie di nonno Apollo, che è meglio.
Benvenuti a questo episodio di Astronauti Voyager per parlare di un episodio misterioso. Kennedy Space Center, complesso di lancio 39A, è l'alba del 25 marzo 1970. Da alcuni giorni è cominciato il Countdown Demonstration Test. Quella mattina tre auto di una pattuglia di sorveglianza hanno appena parcheggiato al di fuori di uno degli ingressi del perimetro del complesso di lancio. L'agente Nolan Watson si sta dirigendo verso la macchina del collega Earl Page quando la squadra riceve l'ordine di spostarsi in un'altra zona del complesso di lancio per assicurarsi che il personale non necessario abbia lasciato la zona per ragioni di sicurezza. Infatti sta per iniziare un test di rifornimento del razzo Saturno 5 che di lì a due settimane sarebbe stato lanciato per la missione Apollo 13. L'agente Earl Page gira la chiave nel quadro per rimettere il moto in motore, quindi spostarsi verso la nuova zona assegnata, ma sente un rumore secco e forte e vede che delle fiamme cominciano a uscire dal cofano del motore. L'agente Watson corre verso la sua macchina e vede che anche la sua macchina comincia a prendere fuoco. Pochi istanti dopo, anche la terza macchina della pattuglia comincia a prendere fuoco. Quale sarà stata la causa di questi misteriosi incendi? Forse le interferenze elettromagnetiche di qualche nave aliena? Oppure uno scherzo di un viaggiatore del tempo? E questi incendi saranno stati previsti dai Maya? Beh, in realtà la ragione è legata proprio alle operazioni per il Countdown Demonstration Test di Apollo 13, perché per una quarantina di minuti, poco prima di questo episodio, i tecnici hanno iniziato una fase di raffreddamento delle tubazioni di pompaggio dell'ossigeno liquido per il rifornimento del razzo, che ha comportato il passaggio di circa 39.000 litri di ossigeno liquido in queste tubazioni, che è stato poi scaricato in un fosso di scolo poco al di là della recinzione del complesso di lancio, proprio nella zona in cui hanno parcheggiato i tre agenti di sorveglianza. Normalmente bastava la brezza dell'oceano per disperdere la nebbia formata da questi vapori di ossigeno liquido, ma quella mattina il vento è completamente assente, c'è un'inversione di temperatura al suolo e quindi l'aria ristagna facendo rimanere concentrati in quella zona i vapori di ossigeno. E quindi questo ossigeno ha favorito la combustione spontanea, che quindi hanno preso fuoco, delle sostanze infiammabili, delle parti infiammabili del motore di queste macchine, per esempio residui di combustibili, olio, grasso e quant'altro. Quindi si è trattato semplicemente di una concentrazione anomala di vapori di ossigeno liquido in questa zona di scolo delle tubazioni di rifornimento del razzo Saturno 5. Il caso è chiuso, ma se ci saranno novità ve lo faremo sapere. Per questo episodio abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Davvero, io l'avevo messo il tagliandino del parcometro, eh? È stato l'ossigeno liquido che me l'ha bruciato.
A un certo punto del racconto mi sembrava di assistere a una delle storie di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Ci mancava solo il poliziotto Uber che passava. A un certo punto...
Quel giorno avevo parcheggiato la mia macchina vicino alla rampa. molto bene. Facciamo la seconda rubrica, Io Robot, di cui abbiamo giusto pronta, agevolata la sigla. Un po' bisbigliata.
Mandare tutte quante.
Ma sì, ma poi ancora, non volevo neanche più commentare, ragazzi, non ce la posso fare. Quella non ce l'ho pronta, ce l'ho da qualche parte, nella scaletta non utilizzata. Vai con la notizia su Curiosity.
Sì, Curiosity, con la S mi è venuta proprio alla
Curiosity.
Esatto. No, di Curiosity era un po' che non ne parlavamo, anche perché dal Sol 56 al Sol 101 è sempre rimasto fermo nello stesso posto in cui l'avevamo lasciato. E era fermo in quel luogo ribattezzato Rocknest, che se vi ricordavate si tratta di una praticamente di una piccola duna di sabbia larga un metro e lunga 5, in cui il rover ha cominciato ad usare la paletta per raccogliere i campioni appunto sabbiosi. Se vi ricordavate, vi avevo anche spiegato che prima di campionare la sabbia vera e propria, il rover avrebbe fatto, diciamo, due cicli a vuoto, semplicemente per pulire tramite la sabbia stessa la strumentazione interna, dopodiché avrebbe proceduto con le misure vere e proprie. E così è stato, e di palettata alla fine ne sono state effettuate ben 5, e quindi ha avuto un bel po' da lavorare. Però non si, in effetti anche insomma la comunità, insomma gli appassionati si dicevano ma come mai qua è Curiosity è ancora fermo, teoricamente avrebbe dovuto già procedere verso Glenelg, che diciamo è la prima tappa in cui è diretto Curiosity. Beh, sono successe un po' di cose. Prima di tutto, diciamo che in questa fase, ecco, questa immagine è proprio, grazie Mike, in questa fase sono impegnati queste due bocchette che vedete ora se state guardando la puntata in diretta. Praticamente il rover, dopo aver raccolto la sabbia, la riversa in questi due bocchettoni che praticamente portano la sabbia nello strumento, diciamo, principale, se vogliamo, di Curiosity, che si chiama Sample Analysis at Mars, cioè il SAM, che immaginate come un grosso forno a microonde, e diciamo è anche una delle ragioni per cui Curiosity è un rover così pesante, perché si tratta di uno strumento molto massiccio e praticamente consiste in un gas cromatografo o anche spettrometro di massa e anche spettrometro laser. Praticamente la sabbia viene riversata qui dentro e dopo una successiva serie di riscaldamenti non repentini ma molto graduali, per evitare problemi che ad esempio erano occorsi a Phoenix quando aveva utilizzato uno strumento analogo, però la temperatura si era alzata molto rapidamente e gli scienziati fino ad allora non sapevano che nel suolo marziano potevano essere presenti dei perclorati che aumentando la temperatura molto repentinamente andavano a degradare il campione stesso. Invece in questo caso si riesce a analizzare molto bene il campione. E Sam non solo riesce a analizzare il suolo, ma riesce anche ad analizzare l'atmosfera. Qualche settimana fa iniziava a circolare la voce che Curiosity avesse annusato nell'atmosfera marziana delle quantità di metano. Questa notizia sarebbe stata abbastanza eclatante per il fatto che il metano potrebbe essere una prova indiretta che magari nel passato ci fosse stata una
cucina messicana su Marte.
Esatto, anche no, qualche microorganismo avrebbe potuto insomma produrre del metano, un po' come succede sulla Terra. Però questa notizia, che sembrava insomma abbastanza certa, è stata smentita poco dopo. Beh, in questo momento siamo in un, si sta ripetendo questo giallo, ma se vogliamo in maniera ancora più eclatante, perché nei campioni di Curiosity che sta analizzando, che ha analizzato nella sua permanenza nel Rocknest, sembra che ci sia i dati presentano una scoperta eclatante. Addirittura uno dei principal investigator di Curiosity, John Grotzinger, ha detto che questa scoperta farà riscrivere le pagine dei libri di storia. Però beh, e poi così e quindi c'è tutta la comunità che si sta provando a pensare cosa mai abbia trovato Curiosity. Per ora non lo sapremo, perché sembra che diciamo i risultati ufficiali di queste analisi saranno presentati a San Francisco dal 3 al 7 dicembre, dove si svolge ogni anno il meeting annuale dei geofisici, quindi insomma è una vetrina abbastanza importante, però chiaramente tutta la comunità scientifica e di appassionati è qua che si sta interrogando su cosa mai potrebbe essere. Anzi, su Twitter anche c'è stato un filone di diciamo commenti umoristici in cui la gente si sbizzarriva nelle più disparate ipotesi. Comunque, magari, non lo so, anche sul forum ne stiamo parlando e ognuno sta provando ad immaginare di cosa si possa trattare. Io non credo che sia una roba molto, insomma,
non sarà nulla di particolare. Avranno trovato un piccolo fossile di una conchiglia e basta.
Che cosa?
Ma il fatto che geofisica forse non è così legato alla vita. Certo, se fosse un fossile, sì, sarebbe anche geofisica la cosa. Sì, se fosse molecole, che ne so, un aminoacido o qualcosa di simile, non so se il focus sarebbe sulla geofisica. Magari semplicemente perché è una vetrina importante.
E soprattutto, visto che la vetrina che la sessione in cui presenteranno questo risultato è scientifica, tecnica, quindi il mondo accademico, è probabile che si tratti di un risultato che ha qualche rilevanza tecnica, altrimenti avrebbero potuto organizzare una conferenza stampa insomma più divulgativa, non lo so.
Io non credo che si debbano mettere briglie a nessun tipo di comunicazione, magari non come diceva Marco, addirittura dover passare dalle PR per poter parlare della missione che si svolge in prima persona, della ricerca che si svolge in prima persona. Però effettivamente ci starei attento. Vediamo, magari è veramente una cosa grande, però urlare al lupo marziano potrebbe diventare pericoloso, perché la gente poi magari si disillude, smette di seguire la cosa, perché insomma le notizie che sconvolgono a livello locale sono tante, che sconvolgono a livello globale magari non sono così frequenti, e se uno comincia ad aspettarsele e poi rimane deluso dal fatto che non ci sono, non lo so, vale anche per noi, non vale soltanto per il pubblico generalista. Speriamo il bene, stiamo in attesa, come sempre, siamo sempre in attesa noi.
Saremo in attesa e saremo pronti a raccontarvi gli eventuali sviluppi, come diceva prima Paolo.
Sono coincidenze? Noi di Astronautica pensiamo che sia ora di andare avanti con la scaletta e finire le rubriche di questa settimana e andare a dormire. Allora, un po' sono legate a quella notizia che dicevo prima io, sono le immagini del rientro e dell'atterraggio della Soyuz TMA-5. Quelle che avevo accennato prima io.
Esattamente quello che accennavi tu, e in più c'è anche una classica serie di scatti dalla stazione spaziale che riprende la Soyuz mentre rientra. Quindi vedete questa meteora, questa nave che si disintegra praticamente, però se guardate in testa c'è un punto da solo che è il modulo di rientro che sta invece avviandosi verso le steppe del Kazakistan, mentre il resto si sta disintegrando. Poi andando avanti sui link della settimana, che tutti questi link li trovate chiaramente nelle note dell'episodio.
Questa è l'immagine di cui parlavamo prima, con la spada nel deserto.
Sì, esatto, è stato, come dicevi tu, un atterraggio inusuale di notte con queste luci un po' surreali, molto, molto, molto belle, insomma, dal punto di vista fotografico mi piace molto questa foto. Poi segnalo, esatto, un ennesimo tour della stazione spaziale, che però fa sempre piacere vederne di aggiornati, così chi è più, diciamo, feticista della stazione spaziale si può divertire a cercare cosa sta cambiando, oppure uno si può anche lamentare del disordine che c'è.
In realtà mi sembra che sia caso. Più pulito, non dimmi. Sembra più ordinato. Volevo proprio fare un commento di quel genere lì, di quelli che dicono che gli astronauti sono poco professionali perché sono disordinati, ma no, mi sembra che sia molto più, magari è solo un'impressione, non so quante cose sono state ritornate, magari so la quantità in chili ma non so quantificarli in strumentazione, sembra che sia più ordinato.
Sì, segnalavo che è molto particolarmente interessante anche la parte finale in cui Sanita Williams va dentro la Soyuz che da lì a poco l'avrebbe riportata a terra, e ancora una volta mi stupisco, insomma, rimango veramente esterrefatto nel vedere questi spazi così angusti in cui adesso gli astronauti in questo caso si stanno destreggiando con, diciamo, in pantaloncini, in t-shirt. Pensate quando vestono le Sokol quanto può essere insomma difficile mettersi solamente a sedere nel proprio sedile, quindi molto molto, insomma, illuminante per far capire quanto è piccola la Soyuz.
E pensate di doverlo fare in condizioni di emergenza, come fanno per training ogni tanto, sperando di non doverlo mai fare in reali condizioni di emergenza, perché la Soyuz è anche l'unico modo che si ha per evacuare la stazione spaziale.
Poi chiudo con un link che è piaciuto tantissimo, diciamo, a tutti gli Space Insider e appassionati, diciamo, la settimana scorsa. Il sito è XKCD, che tutti conoscete per le vignette e i fumetti giornalieri. Ce n'è uno proprio bello dedicato a Saturno 5, spiegando le varie componenti del razzo, però utilizzando termini, diciamo, comprensibili a tutti. Quindi
sono
le
10.000 parole che parole scelte tra le 10.000 più utilizzate nella lingua inglese. Saturno non è una di queste, insomma.
Esatto.
Quindi diventa l'upgore.
Ti volevo chiedere, mai come lo traduci upgore 5? Cioè,
oh mamma, il salitore.
Come una parola.
Il salitore?
Il salitore, una roba del genere. Il salitore 5, ecco.
Lo spingitore.
Tutte le parti del Saturno 5 descritte con i giri di parole sono i più belli. Ce n'era
il manda su 5, il manda su.
Manda su mi piace. Manda su. Anche se non è una traduzione letterale, è forse come vanno fatte le traduzioni a volte, mi sembra l'ideale. Bravo Marco. Ce n'era una che era bellissima, che era come definiva.
Filippo dice il salente 5.
Il salente.
Il Salento in Puglia.
Ecco, la descrizione dell'idrogeno è stupenda. Il tipo di aria che una volta ha bruciato una grande borsa del cielo e le persone sono morte e qualcuno ha detto oh, gli umani. Che è oh, the humanity, è stata la frase detta da non mi ricordo il nome del commentatore che ha commentato in diretta l'incidente del Hindenburg, che era un dirigibile.
Dirigibile.
Sì, sì.
No, non era un dirigibile, era una grande borsa del cielo. Stupendo. Molto bene, abbiamo raggiunto la fine della rubrica. Ma perché dico rubrica al posto di scaletta? Non ce la posso fare.
È di puntata anche.
Anche della puntata. Fine della scaletta e della puntata. Vedo tutti i bottoncini verdi sulla scaletta all'interno del nostro Trello. E di conseguenza vi posso dare l'appuntamento per la prossima puntata che potrebbe tranquillamente essere giovedì prossimo, salvo controindicazioni che troverete su astronauticast.com, non è vero, su facebook.com/astronauticast. Probabilmente verrà fatta un po' più tardi, causa turni, esco dal lavoro intorno alle 9:30, quindi cercherò di essere in linea più o meno per l'ora di questa sera, che non era tanto presto ma non era neanche dannatamente tardi, siamo semplicemente andati lunghi. Se non avete altro da aggiungere, potremmo mettere la sigla di chiusura, quella con l'asmatico sotto, che però ci piace tanto. Da parte mia, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, Michael Sacchi, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, che vi dà appuntamento al prossimo episodio per un annuncio che riscriverà i libri di storia del podcasting.
Da Carmagnola un saluto anche da Luigi Morielli.
Da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Enrique Unreal.
Da Darmstadt.
Ah, tocca a me, pensavo di lasciare la parola al buon Luca.
Noi siamo ancora quelli regolari, se poi Luca vuole diventare un regolare, benvenuto, l'abbiamo mandato 1000 volte.
Ok, comunque da Darmstadt una buona notte, gute Nacht.
E da Roma buonanotte a tutti da Luca di Fino.
Prima aveva detto che eri da Roma, quindi abbiamo fatto parlare per ultimi il più a nord e il più a sud, giusto?
Sì.
Luca, ci diamo la mano in un abbraccio ideale tra nord e sud Europa.
Allora, appuntamento a giovedì prossimo, anche conosciuto come il 29 di novembre. Fino ad allora, ad Astra.